Benvenuti cari amici ascoltatori su World Inside, un nuovo programma ed una nuova stagione che potrete ascoltare sulla radio di Ateneo Onde Quadre, la radio del Politecnico di Torino.
Diamo subito l'indirizzo www.ondequadre.polito.it.
Perfetto, dopo avrete anche il nostro, lo so che state già, insomma, siete già entusiasmati dall'idea di scriverci mail. Comunque, tanti saluti da Nicola e in regia abbiamo
Francesco.
Perfetto, Fra, so che vuoi lanciare la sigla perché l'hai fatta tu.
Ovviamente, allora siamo pronti tutti ad ascoltare la nuova sigla della nuova trasmissione di Onde Quadre, Where Inside.
Olé. Ed eccoci, bentornati. E adesso partiamo subito col primo argomento della puntata, giusto Fra?
Giustissimo.
Perfetto.
Facciamo prima un'introduzione. Diciamo che ogni puntata apriremo con un decalogo.
Perfetto.
Le 10 cose più emozionanti che abbiamo trovato in giro per il mondo.
Sì, o più curiose. Ah beh, non l'abbiamo ancora detto tra l'altro. La nostra puntata è incentrata sui fatti curiosi che, diciamo, girano nell'etere o appartengono a tutto il mondo. E soprattutto anche al mondo della musica. Comunque partiamo col primo decalogo, legato alle grandi bugie o alle grandi curiosità della storia dell'uomo. Giusto Fra?
Giustissimo.
Perfetto. Partiamo chiaramente dalla numero 10 alla numero 1. Al numero 10 troviamo subito la bugia legata al cavallo di Troia, che non è proprio una bugia ma piuttosto un mito. Infatti tutti sappiamo cos'è il cavallo di Troia. Dopo 10 anni di inutile assedio, i greci fecero finta di andarsene e lasciarono sulla spiaggia, davanti alle porte di Troia, un cavallo enorme, all'interno del quale c'erano i soldati greci.
Comunque guarda che ci censurano, certe parole in radio non si possono dire.
È vero, però è fatto bonariamente.
Vabbè, allora.
E vai. Comunque, a questo punto il re decise praticamente di far entrare il grandissimo cavallo all'interno delle mura di Troia. Però la notte, all'interno, i soldati che appunto stavano dentro il cavallo di Troia uscirono e misero a ferro e fuoco la città. Il classico ferro ignique. Ho fatto latino, sbolognare.
Vai, bravissimo.
E la grande bugia è infatti legata al fatto che lo storico Michael Wood, diciamo che ha studiato tutto ciò che c'era dietro, e non si parla davvero di un animale gigante fatto di legno, ma bensì, diciamo che il cavallo di Troia rappresenti l'ariete, un ariete gigante, tramite cui si è sfondata la porta di Troia, le porte di Troia, ed era appunto a forma di cavallo. Lo sapevi?
Sì, non lo sapevo. Scaduto il tempo, passiamo alla prossima notizia.
Perfetto, prossima notizia, la 9, la vendetta di Van Meegeren, un artista che venne dichiarato fallito. Stiamo parlando degli anni 30, fine anni 30 del XX secolo. Questo artista olandese praticamente venne dichiarato un artista fallito dalla critica dell'epoca. Allora lui, per vendicarsi, che era un esperto dell'arte del 600, decise di fare dei falsi d'autore e decide praticamente di prendere dei quadri di Vermeer, praticamente un suo idolo, diciamo, e di riprodurli utilizzando anche metodologie che si usavano nel 600. Quindi proprio, diciamo che la truffa fu questa, perché riuscì a venderli facendosi anche 5.000 fiorini addirittura a ufficiali dell'SS. Poi per questo chiaramente venne anche arrestato quando il nazismo cadde. Però è una notizia fondamentale. Ricordiamoci, il falsario dei Vermeer si chiama Han van Meegeren in Olanda. Passiamo adesso alla notizia numero 8, giusto Fra?
Bravissimo, e anche senza gong, perfetto.
Sì, perfetto, se solo riuscissi a trovarla.
Vabbè, ma ti dico io di cosa parliamo. Parliamo della truffa di Bernie Madoff.
Ah, me ne ero dimenticato. Bernie Madoff fu un grandissimo truffatore, perché riuscì a farsi 50 miliardi di dollari. Avete sentito bene, 50 miliardi di dollari. E addirittura non negli anni 80, quando la gente era sprovveduta, ma bensì nel 2008. Addirittura lui era presidente di Nasdaq e riuscì, tramite lo schema Ponzi, che è praticamente uno degli schemi più conosciuti per truffare le persone, riuscì appunto a mettersi da parte un gruzzoletto di 50 miliardi.
Proprio una cosetta così, tanto per vivere.
Tanto per vivere.
Garantirsi la pensione.
Giusto per alleviare un po' la cinghia che aveva stretta. Che
esatto.
Nel 2008. Comunque adesso passiamo alla notizia al posto numero 7. Al numero 7 c'è una storia un po' triste. Parliamo della rivoluzione russa del 1918, quando appunto venne trucidata la famiglia Romanov, o quello che restava degli zar. E da questo, dagli anni 20 in poi, ci fu una persona in Russia, una certa Anna Anderson, che si spacciò di essere lei, la principessa Anastasia, e per questo appunto venne addirittura rinchiusa in un centro psichiatrico. Lei continuò per sempre a dichiararsi praticamente lei unica erede. Ma fino alla sua morte, avvenuta nel 1984, questo mito aleggiava, no? C'era chi le credeva, chi no invece, ma appunto si studiò appunto grazie all'analisi del DNA, dei resti dei 9 corpi ritrovati, confrontati col suo, si vide che praticamente era una truffatrice, una gran truffatrice.
Ma questo ovviamente non ha impedito alla Disney di farsi i soldi migliori con il noto film Disney Anastasia.
Sì, sì, ma non è basato sulla vita di Anna Anderson, per fortuna.
Ah, ok, perfetto.
Comunque, adesso passiamo a un'altra vicenda che non ci riguarda da vicino, perché si parla del XVII secolo, dove Titus Otis, un predicatore protestante, riuscì praticamente, finse di scoprire un complotto che vedeva come protagonista niente poco di meno che Re Carlo II, pensa te.
Era uno importante, Re Carlo II?
Ma no, diciamo.
Leggermente?
Sì, ma no.
Marginale.
Vabbè, cerca su Wikipedia, vai.
Va bene.
Perfetto, e allora nel 1778 finse appunto di scoprire un complotto ai danni di Re Carlo, ma questo cadde perché venne scoperto che era praticamente un complotto falso, e addirittura venne condannato, messo alla berlina e imprigionato. Però la sua fortuna fu che a Carlo II successe James, Re Giacomo, che e poi anche questo morì, e quando morì, grazie alla gloriosa rivoluzione nel 1688, ottenne un perdono e addirittura una pensione per poter vivere. Ma dimmi tu.
Bravissimo, guarda, è proprio un grande.
Un grande. Alla numero 5, una grandissima bugia della storia. Parliamo di Charles Darwin e della sua teoria sull'evoluzione che tutti conosciamo, vero Fra?
Sì. Gli uomini discendono dalle lucertole.
Perfetto, vedo che sei molto preparato.
Grande.
Comunque, nel 1910, un certo Charles Dawson, pensate voi, riuscì a trovare l'anello mancante dell'evoluzione. Praticamente si trovò, fece finta almeno di trovare l'uomo di Piltdown, un posto nel Sussex inglese, scusate per la pronuncia. E comunque, praticamente venne a scoprirsi solo dopo che l'uomo di Piltdown non era nient'altro che una manipolazione dei resti, perché infatti questi resti erano praticamente un teschio umano a cui venne messa praticamente la mandibola di un orangotango. Pensate che furbizia. E venne scoperto solo nel 1950 questa truffa. E adesso possiamo passare alla numero 4.
Ma dai, io direi che adesso possiamo anche sentirci una canzone.
In effetti, ci sto. La canzone che mandiamo è Helicopter dei Block Party. Running on. Bene, eccoci di nuovo qui dopo questo gran pezzo del 2004 dell'album Silent Alarm del 2005. Ti è piaciuto, Fra?
Molto bello, complimenti per la scelta.
Ah, grazie. Quindi, dove eravamo rimasti? Al punto 4?
4.
Perfetto. Il punto 4 vede come grande bugia della storia, come grande truffato stavolta, povero lui, l'affaire Dreyfus. Sai cos'è, Fra?
Lo cerco.
Wikipedia, vai! Allora, il caso scoppiò nel 1894 e vede praticamente un processo dove ci fu un condannato per altro tradimento, ossia l'ufficiale di artiglieria Alfred Dreyfus. Purtroppo venne condannato in un processo nel 1895 e pensate voi, fu degradato e condannato ai lavori forzati. Questo caso suscitò grandissime polemiche nella Francia dell'epoca, tant'è che tutti possiamo ricordare, perché l'abbiamo studiato sicuramente, Jacques de Mizola.
Di Zola, Gianfranco.
Sì, Gianfranco, no? Zola, grazie.
Figurati.
Mi batte il cuore solo a sentire Zola. Comunque, il caso fu riaperto nel 1896 e addirittura nel 1899 Dreyfus viene graziato dal Presidente della Repubblica in persona, però e viene riabilitato solo nel 1906. L'ingiustizia molto grave è che, a computo dei 5 anni passati senza colpe all'Isola del Diavolo a lavorare, gli hanno impedito a Dreyfus l'accesso al ruolo dei gradi di generale, ed è per questo che è uscito dall'esercito nel 1907. Un triste finale per un eroe, esatto, per un truffato in questo caso. Passiamo al caso della posizione numero 3, un caso famosissimo. Parliamo del caso Clinton Levinsky. Lo conosci, Fra?
Sì, certo, lo conosco. C'ero anch'io, guarda.
Non avevo dubbi che questo lo conoscessi. Comunque, nel 1998, il presidente degli Stati Uniti, Clinton, praticamente entrò. Fu praticamente investito da questo scandalo che lo riguardò per alcuni servizietti, non stiamo qui a dire quali, ma tutti li sappiamo, della sua stagista Monica Levinsky, avvenuti addirittura all'interno della Camera Ovale. Pensate voi, pensate che dopo questi anni la Camera Ovale si chiama Camera Orale. Una grandissima battuta, molto simpatica. Non l'ho fatta io, però sì, funziona. Vabbè, tutti lo sappiamo comunque, passiamo al numero 2. Mi piace, questi stacchetti mi piacciono. Il numero 2 vede praticamente protagonista un altro presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon. Stavolta, 20 anni prima di Clinton, nel 1972, ci fu praticamente lo scandalo Watergate che portò alla richiesta di impeachment e alle seguenti dimissioni dello stesso Richard Nixon. Lo sapevi, Fra?
Certo che lo sapevo!
Infatti, 5 uomini furono catturati per essere entrati in maniera illecita all'interno della sede del Comitato Democratico Nazionale, ospitato appunto nel Watergate Hotel, da qui il caso Watergate. E chiaramente apparse evidentissimo che i 5 ladruncoli erano molto vicini ai funzionari che a loro volta erano comandati da Nixon, e da qui appunto tutto lo scandalo con le dimissioni. Grazie! E adesso passiamo al numero 1. Purtroppo. Un momento epico. Questo è il nostro pubblico in studio, infatti possiamo interromperli così drasticamente.
Esatto.
Purtroppo la posizione.
Gli abbiamo tagliato le mani.
Sì, esatto, perché fanno troppo rumore, infatti. Numero uno, purtroppo, è un evento abbastanza triste. Però, chiaramente, come grande bugia, è giusto che sia il numero uno. E parliamo della propaganda nazi. Infatti, dal 1930 tutti conosciamo cosa successe. Quando Hitler prese il potere, affiancato dal filosofo di allora Goebbels, riuscì praticamente a instaurare questa politica di repressione contro gli ebrei, creando praticamente l'antisemitismo incredibile, un antisemitismo fortissimo che doveva portare alla soluzione finale, che prevedeva lo sterminio di tutti gli ebrei. Infatti viene definita anche come la grande bugia, e da qui riprendiamo e chiudiamo tristemente, insomma, questo nostro decalogo con una frase dello stesso Hitler, che afferma che le masse sono abbagliate più facilmente da una grande bugia che da una piccola. E pensate voi quante masse, soprattutto quante persone riuscì a raggirare. Comunque, lasciamoci dietro questo decalogo, le sapevi tutte?
Ovviamente sì, guarda, te le ho suggerite io mentre tu eri girato.
Vabbè. Lo devo ammettere, è vero. Partiamo subito con un grandissimo pezzo del 1978 dei Police con So Lonely. Bentornati. Quindi dopo il decalogo adesso parleremo di notizie curiose che arrivano dalle parti più disparate del mondo. Ma non sempre, ve ne renderete conto, vero Fra?
Giustissimo.
Parto? Mi dai l'ok?
Certo, puoi andare.
Mi stai ascoltando?
Ovviamente sì.
Perfetto, la prima notizia da studente è molto importante perché la sessione è appena finita. Notti insonne sono state più di una, giusto Fra?
Non ne parliamo qua.
Vabbè, voi non lo sapete, ma sapete cosa studia il regista? Dillo un po', dillo un po'.
No, mi vergogno.
No, dillo, dillo. Lo dico io. Ingegneria, tenetevi forte. Ma io studio ingegneria edile, ma voi direte edile, civile, ma cosa? Ingegneria
meccatronica. Vabbè, ma non parliamo male delle altre. Cioè...
Ah, no, è pazzesco.
Ma io l'ho scelta per il nome, perché a tutte le volte che qualcuno mi chiede cosa studio, io lo dico silenzio, perché è poco conosciuta, sai, quindi ancora.
Chissà come ti corrono dietro appena dici ingegneria.
Meccatronica.
Che nome pazzesco.
Sì, ma poi alla fine giochiamo coi computerini.
Sì, non è che vabbè. Comunque, stavamo parlando delle tante notti insonni passate. E allora via col caffè dello studente. Il caffè rifatto col caffè. La notizia, infatti, che adesso andremo a enunciare, ha a che vedere con questo.
Ah, quindi si parla di caffè.
Caffè, sì.
Caffè. A motore.
Sì.
Vai.
Parliamo del caffè più forte del mondo. Perché? Il Death Wish Coffee, rinominato così, ha il 200% di caffeina in più. Cioè, tu pensa che è pazzo. Questo produttore...
Ehi, pazzo!
Esatto, Mike Brown. Diciamo che ha anche creato lo slogan. Passerete molte notti insonni. Cioè, non so se era uno slogan intimidatorio oppure esortava a comprare il suo caffè. Tra l'altro lui ha detto che ha creato questa miscela incredibile, potentissima, perché i suoi clienti chiedevano continuamente il caffè più forte e sempre più nero. Al che lui si è stancato, ha fatto, va bene, lo volete forte? Eccolo qua.
Ah, lo volete forte? Ah, come si direbbe dalle mie parti, mot faccio vedrei.
Mot faccio vedrei, gli ha detto.
Esatto.
200% in più di caffeina. E beati loro. La seconda notizia, molto curiosa, parla di una maratona cinematografica, non di 9 ore, non di 3 film, Il Signore degli Anelli, Star Wars, no, niente a che vedere. 200 ore filate. Però c'è un premio, perché a chi resiste gli vengono dati $10,000. non è uno scherzo ed è infatti una proposta che viene fatta in Bolivia, dove si sta cercando di rompere le barriere di questo record, il record cinematografico appunto della durata di 200 ore. Diciamo che questa è tosta anche per tutti gli amanti, soprattutto di film. Cioè, io sono un amante dei film. Tu, Fra, ti piace?
Sì, abbastanza, abbastanza. Ma il problema non è tanto se ti piace o non ti piace il film o i film che stai vedendo. È che a me dopo 3-4 ore di film cominciano a sanguinarmi gli occhi. Cioè, voglio andare a dormire, voglio chiudere gli occhi.
E non vale, perché tu per avere $10,000 devi resistere 200 ore.
Mio Dio.
Comunque, le notizie sono finite, possiamo mandare il prossimo pezzo.
Anche se in realtà lo stiamo già ascoltando un po' in sottofondo.
Esatto, è degli Who, ed è Baba O'Reilly. grandissimo pezzo degli The Who del 1971 dall'album Who's Next. Ti è piaciuta, Fra, questa? Beh, questa è famosa, ormai.
Beh, dai, molto, mi è piaciuta tanto. Anche se io ho sempre detto, questa è la sigla di CSI, non ho mai dato un nome a questa canzone.
È lì che si sbaglia.
Da ignorante, vabbè.
Ma ci sta, fin quando le canzoni vengono conosciute, e soprattutto la bella musica viene conosciuta dai più, è sempre una bella cosa. Adesso partiremo con una grande rubrica. A me piace molto questa idea. Parla di curiosità legate al mondo della musica. Sei pronto?
Sono pronto,
perfetto.
Vai.
Se io ti dico David Robert Jones, tu sai di chi sto parlando?
No.
Perfetto, e adesso lo saprai. Continuo, ti do altri tre indizi. Ti dico eclettico, stravagante e ambiguo. Hai già capito più o meno?
Cantante?
Ci siamo. Però è ancora acqua, adesso vedrai.
Va bene.
Comunque, stiamo parlando, non ci crederesti mai, di David Bowie.
Aha.
Infatti è un artista poliedrico. Infatti ha sempre una, diciamo che una sua caratteristica è quella che è riuscito sempre a provocare molto, in maniera molto curiosa. E come tutte le storie dei grandi artisti, anche questa inizia con la passione per la musica. Infatti David Bowie inizia a studiare musica e imparare a suonare il sassofono. Tu suoni qualcosa, Fra?
Io suono la tastiera. Bene. Ma suono però ovviamente è un diciamo un termine che non posso usare per descrivere quello che faccio.
Però la passione c'è.
Sì, la passione c'è.
Vabbè, allora quello è l'importante. E nello stesso tempo inizia sia ad avere dei gruppetti dove lui chiaramente suona il sassofono, ma diciamo che capisce che il suo destino lo porterà a essere un grandissimo frontman, a lasciare il segno del mondo della musica. Tant'è che nel 64 inizia sempre a incidere qualcosa con dei gruppetti, ma non sfonda, non ha successo, fino a quando non conosce praticamente due persone che segneranno la sua vita in modo drastico. Una è Ken Pitt, che gli farà da manager, e infatti è lui che gli dice: guarda, chiamati David Bowie. Così non confondiamo col nome David, perché c'era, mi sembra, un altro artista di quegli anni. Comunque gli dice: tieniti il nome David Bowie come artista, che suona anche bene ed è figo. E il secondo, che è ancora più importante secondo me, si chiama Lindsay Kemp ed è un mimo ballerino a cui Bowie già da piccolo scriveva, già da giovane insomma, scriveva le canzoni per i suoi spettacoli. Una sera infatti va a vedere uno di questi spettacoli e rimane colpito dal comportamento di Lindsay Kemp sul palco. E allora cosa gli fa? Cosa gli dice? Gli dice: ok Lindsay, io continuo a scriverti tutti i pezzi che vuoi per tutti gli spettacoli che vuoi, però voglio essere un tuo allievo. E da qui praticamente nasce una certa trasformazione David Bowie, che lo porterà praticamente ad essere lo Starman, lo Ziggy Stardust, praticamente artista diciamo a tutto tondo. E qui praticamente conosce il successo, però a cui si è sempre legato una sorta di alone di mistero, bisessuale, un occhio diverso dall'altro. Tant'è che la curiosità di cui parliamo oggi è proprio la diversa colorazione delle pupille. Molti dicono sia legata al fatto che abbia assunto tantissima LSD, tantissime droghe, e in effetti in quell'epoca non è tanto difficile se ci pensiamo. Ma non è così, perché da piccolino, una rissa nel suo quartiere di Brixton, un suo amichetto gli diede un cazzotto in faccia, procurandogli un danno permanente alla pupilla, a una pupilla, e infatti alla pupilla destra, che rimane praticamente più chiara rispetto alla sinistra. Infatti l'occhio, diciamo che ha questa curiosità, gli è rimasta praticamente colpita dalla luce, ha un occhio tipo celeste, mi sembra, l'altro castano. È proprio, diciamo che questa è la curiosità legata a David Bowie. E infatti adesso partiamo ascoltandoci un suo pezzo, e ci ascoltiamo proprio Ziggy Stardust del 72, preso dall'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Buon ascolto.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. While the fly tried to
jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
Bentornati. Beh, mi stavo agitando perché questa musica, comunque, questa canzone mi piace tantissimo. Farà, ti è piaciuta anche questa? Beh, allora spero anche chi ci sta ascoltando che le musiche piacciono e di essere, diciamo, di intrattenerli comunque. Adesso, Fra, ti posso raccontare un'altra storia abbastanza incredibile?
Vai, sono tutto orecchi.
Allora, devi immaginarti, pensa che incipit, immaginati di essere sdraiato, siamo ad aprile del 2012, ok? E tu sei sdraiato nel tuo bungalow, in mezzo alla giungla, e fra poco ti dico dove.
Ma io non ho un bungalow. Questo devo immaginare.
Certo, mica ti ho detto tu sei lì.
No, giusto.
Tu immaginati questa scena, sei in mezzo alla giungla, in un bungalow, a fianco a te tu stai riposando, sei a letto, e a fianco a te c'è una splendida ragazza, con forme che neanche te le dico, splendide. Fino a quando... e ti dico che se ti alzi e fai due passi puoi buttarti nel Mar dei Caraibi, ok? Ecco, la nostra storia infatti inizia qui, in Belize. Siamo nell'aprile del 2012 e ha niente proprio di meno che come protagonista John McAfee. Sì, il McAfee dell'antivirus, quelli che tu... Io ce l'ho ad esempio McAfee, perché è un grande, la storia di McAfee è veramente pazzesca. Ecco cosa succede. La notte di quel 30 aprile 2012 viene praticamente viene arrestato dalla polizia, da una squadra addestrata dalla polizia locale, 10 uomini armati che lo arrestano e praticamente lo ingabbiano con l'accusa di essere un produttore spacciatore internazionale di metanfetamine. Questa storia non ha niente a che vedere con Breaking Bad, non stiamo spoilerando niente, quindi potete continuare a sentire, perché abbiamo detto che parla di John McAfee. Non troveranno droga a casa sua, perché lui non è uno spacciatore, non è neanche un produttore di droga, ma troveranno fucili e 320 casse di munizioni. È tutto vero, non è una storia inventata. Parliamo un po' di McAfee. McAfee, infatti, è il padre, diciamo, è riconosciuto come essere il padre degli antivirus ed è un genio. Infatti, ha condotto una vita ricca di successo, fin da giovane, fino al 2008, quando una crisi sia economica, ma soprattutto esistenziale, l'ha portato praticamente a vendere quasi tutte le sue proprietà e a trasferirsi comprandosi un'intera zona del Belize per stare lì, in mezzo alla giungla. Qui purtroppo passa le sue serate, diciamo, facendo baldoria in dei locali poco raccomandabili, con ragazze altrettanto poco raccomandabili, e si innamora purtroppo di una di queste. È proprio spinto dal forte legame con questa, che si chiama Amy Hemsviller, che ha 19 anni, e McAfee decide di crearsi una specie di legione, cioè, praticamente cosa fa? Assolda una decina di uomini e ripulisce dalla criminalità organizzata, dagli spacciatori, la città di Carmelita, che sarebbe quella dove ha vissuto la sua ragazza, di cui si è innamorato. Diciamo che viene definito come un nuovo Batman, l'uomo del destino, tant'è che lo stesso sindaco di Carmelita afferma che è come se in città fosse arrivato John Wayne. Pensa a te. Ma il punto praticamente è un altro. Infatti, a un certo punto di questa storia, McAfee afferma di essersi messo contro qualcuno di molto importante. Si parla di roba grossa, tanto infatti che a un certo punto, pedinato dalla polizia, che secondo lui ritiene corrotta, altamente corrotta, non pensa minimamente di avere paura. Anzi, è qui che si ha la svolta, perché lui inizia a girare armato e forma praticamente una corte bizzarra di guardie del corpo, ma senza pensare mai di scappare, perché lui infatti è un eroe, non può svignarsela così. Ti sta intrigando questa storia?
Abbastanza.
Beh, intanto adesso ti lancio un pezzo. È il mitico Chuck Berry.
Ma no, ma io volevo finire di sentire la storia.
Ah, la vuoi sentire tutta?
La volevo... Vabbè, dai, me l'ascolto dopo con calma, dai.
Johnny B. Goode. Chuck Berry. Gran pezzo del 1951. Questa ti dico una chicca di questa canzone. Lo sai che è stata portata come documento nello spazio?
Scusa, avevo il microfono staccato.
Ah, ti ripeto, lo sapevi che questa canzone Johnny B. Goode di Chuck Berry del 51, 1951, è stato portato come documento sullo spazio?
Davvero?
Sì.
Tipo capsula del tempo, messaggio per gli alieni?
Perfetto. Beh, oh, se gli alieni ci conoscono così, insomma.
Siamo a cavallo.
Insomma. Comunque.
Mica Justin Bieber, così ci facciamo invadere.
Dio me ne scampi ai liberi. Comunque, torniamo alla storia di McAfee. Siamo arrivati al punto che lui afferma di avere contro roba grossa, qualcuno di importante, tanto che a un certo punto, abbiamo detto, pedinato dalla polizia, che secondo lui è corrotta la polizia del Belize, non pensa assolutamente di avere paura, e anzi a questo punto si ha una piccola svolta, perché inizia a girare armato e riesce ad assoldare una specie di corte bizzarra di guardie del corpo per farsi difendere. Ma non pensa assolutamente di scappare, perché lui dice che quello è il suo posto. Cioè, altrimenti lascerebbe libera Carmelita e tornerebbe di nuovo lo sfacelo che c'era prima, insomma. Perciò resta lì. A complicare il tutto, inoltre, a parte l'arma che teneva lui e la sua guardia del corpo, vicino al bungalow di McAfee ce n'è un altro. E lì non ci dorme nessuno, però. Infatti quello è un bungalow dove c'è un laboratorio chimico. Ecco perché è stato accusato di produrre droga. Ma quel laboratorio chimico non è fatto per produrre metanfetamine, bensì venne costruito ad hoc per il lavoro di Ellison Adonizio, una scienziata che era andata come turista in Belize, aveva incontrato John McAfee e lì praticamente, diciamo, lo aveva stregato con le sue teorie sulla lotta dei batteri, che avrebbero portato McAfee e l'Adonizio a una svolta mondiale nel campo farmaceutico. È così che appunto McAfee, che abbiamo capito che è un pazzo, che scappa completamente dalla sua vita per avere delle idee, decide praticamente di dare l'opportunità a questa scienziata di portare avanti le sue ricerche. Però il problema è che...
Non si discosta molto dal concetto di antivirus, solo che in un altro campo.
Voleva debellare il virus che ha usato dei batteri, certo. Però, purtroppo, cosa succede? Che la scienziata lo abbandona, scappa, perché ormai ha paura dei comportamenti assunti da McAfee, pensate, basta vedere che gira armato, ma soprattutto ha paura di quello che può succedergli, perché vede che la polizia praticamente sta continuamente provando ad arrestare John McAfee. Ma torniamo praticamente al nostro protagonista. Siamo arrivati a novembre e la sua presenza in Belize diventa sempre più pesante. Infatti gli appostamenti della polizia continuano. Ci sono irruzioni immotivate, senza alcun motivo, e forzate nelle sue proprietà. Ed è troppo anche per lui. Tant'è vero che, dopo aver trovato, diciamo che c'è un fatto a questo punto, che scardina il sistema McAfee. Gli vengono avvelenati tutti i suoi 11 cani. Pensate che bestie. A questo punto lui decide di scappare. Noi sappiamo questo, che lui decide di scappare. La fuga però non dura molto, tant'è che poco dopo si scopre che la polizia del Belize gli sta alle calcagna. E infatti gli sta alle calcagna non per le metanfetamine o chissà per cosa, ma si scopre che gli sta alle calcagna perché lo accusa di aver ucciso il vicino che più volte in passato si era lamentato del rumore fatto dai cani. Questo vicino purtroppo viene ritrovato ucciso con un colpo di pistola alla nuca, il giorno dopo casualmente dell'ecatombe subita dai cani, dai cuccioli di McAfee. Ecco perché lui diventa l'indiziato numero uno. Ed è proprio questo il motivo per cui viene arrestato. Viene arrestato in Guatemala, nonostante lui si dichiarasse sempre innocente. Comunque viene fermato in Guatemala e viene anche processato. Questa storia sembra proprio un film, raccontata così, ma è tutto vero. E finisce chiaramente, come tutti i più grandi film, con un lieto fine che si rispetti. Tant'è che viene dichiarata la sua scarcerazione, poiché la magistratura guatemalteca dichiara illegittima la sua carcerazione, il suo arresto è legittimo, e ne dispone l'immediato rimpatrio negli Stati Uniti. A questo punto McAfee non si sente più John Wayne, non si sente più Batman, ma torna negli Stati Uniti, molla tutto. E se volete chiedergli qualcosa di persona, lo troverete a Portland, nell'Oregon, dove collabora niente proprio di meno che alla realizzazione di un film, indovinate su cosa?
Sulla sua storia?
È ovvio, perché è definito, cioè è deciso. Lui, il McAfee, il padre dell'antivirus, vedremo subito, tra poco, tra qualche anno, un film che ne parlerà sicuramente di una storia bellissima. E adesso lanciamo un'altra canzone a conclusione di questa mitica storia, ed è la canzone degli Outcast, molto divertente, balliamoci su, heia!
Hey! All right.
Ed eccoci rientrati in studio. Questa volta abbandoniamo Nico nel suo angolino col suo microfono mentre si fa le sue ricerche. Attento che è il microfono aperto, quindi se vuoi dire qualche cattiveria ti si sente in diretta, te lo dico.
Peccato.
Ok, oggi vi parliamo, cioè oggi, adesso vi parlo.
Sì sì, vai perché sono curioso.
Di una notizia un po' techno style, insomma, un po' tecnologica, un nuovo elettrodomestico che potrete introdurre nelle vostre case già dai prossimi mesi. Anzi,
ce l'ho, lo scaldamutande.
Beh, no, non è quello. No. Non è abbastanza tecnologica per la nostra rubrica Nerd Waves, come avete sentito dalla intro. Bene, Nico, tu per esempio sei un fan di serie TV, magari fantascientifiche, non so, per esempio, hai mai visto Star Trek?
Allora, Star Trek, a dir la verità, no.
Ti manca?
Mi manca, però sono un fan delle serie TV.
Bene.
Però non ho un argomento definito, diciamo che cerco le serie TV che potrebbero interessarmi e me le gusto.
Oggi ci interessava in particolare Star Trek per fare un rimando. All'interno di Star Trek, i fan ce ne daranno atto, è presente questa tecnologia particolare che si chiama Replicator, un replicatore, un riproduttore materiale. In Star Trek può riprodurre degli oggetti che non siano cibari e comunque qualcosa di solido, di inanimato. Bene, anche nella nostra realtà...
Non ci credo.
Credici, esiste un oggetto simile. Esiste un oggetto simile che la MakerBot, l'azienda che lo produce, si chiama...
Come che me la sto scrivendo?
MakerBot.
Perfetto, vai.
Ha chiamato Replicator proprio in onore di questo oggetto presente nella serie TV. In realtà non è una grandissima novità, perché il replicatore 3D, o meglio visto come una stampante 3D, esiste già ed è un oggetto che si utilizza a livello commerciale per la stampa di prototipi, per creare, diciamo, oggetti tridimensionali da progetti ancora in fase preliminare. Ecco, sì. Prima di cominciare la catena di produzione di un progetto se ne fa prima qualcuno.
Sì, confermo. Soprattutto viene usato per gli oggetti di design, dove magari si hanno oggetti in 3D lavorati con modelli, diciamo, al computer, parametrici, eccetera. Ci sono stampanti, mi sembra che lavorino tipo con plastica fusa a vari strati, no? Cioè tipo la stampante laser, però dobbiamo immaginarcela che c'è il toner che praticamente dà questo liquido plastica fusa e c'è il laser che passa in tre dimensioni, cioè man mano che passa può andare a destra, a sinistra, ma anche in alto.
Perfetto, vedi, ti vedo preparato oggi.
Certo, perché ho visto dei modellini fatti al MAD Expo, tra l'altro, se andateci, se vi capita.
Ecco, pensa un po' che a livello commerciale, quindi per le aziende, questo oggettino arriva a costare anche sui $25,000, che è un prezzaccio niente male, insomma, da affrontare se volessimo acquistarlo come privati cittadini. Bene, MakerBot, questa azienda che ha rivoluzionato l'idea della stampante 3D, ha creato una stampante 3D che può fungere da elettrodomestico casalingo. Quindi tutti possono acquistarlo. Certamente non è che sia proprio una cifra a portata di tutti, perché comprare una stampante 3D al prezzo di $1,000, $1,100, $1,500 non è proprio come comprare una stampante per stamparti le mail. Però
esatto.
Di certo non sono i $25,000. E immagina che tu con $1,000 e un po' di pratica con un software di CAD, come oggi usiamo AutoCAD piuttosto che Google SketchUp, piuttosto che CATIA, qualsiasi software di CAD, ovviamente non uno qualsiasi per questo, particolare uso, ma uno apposito, puoi creare la tua cover per il cellulare, puoi creare la tua cover adesso per l'iPod, puoi creare, non so, un poggia bicchieri, puoi creare qualsiasi cosa che ti venga in mente.
Anche un poggia mutande.
Vabbè, sei fissato con le mutande.
Sì, non so dove mettermele, ne ho tante.
Hai tantissime mutande.
Ho tantissime mutande.
Non hai problemi di lavatrici, quindi.
No, sono molto rigoroso, quindi molto ordinato, ma ne ho troppe.
Vedi? Bravissimo. non solo parliamo di MakerBot, ma già quando noi annunciamo una notizia che in realtà è tra virgolette già datata, perché adesso MakerBot sta anche producendo il Replicator 2, che
pazzesco,
che permetterà costi contenuti e precisione maggiore. Si parla di micrometri, pensa un po'.
Micrometri, addirittura?
Micrometri di precisione.
Ah, bellissimo. Infatti ho visto, quindi si parla, come stavo dicendo, anche di oggetti di design. Beh, in effetti, cioè, chi ce l'ha a casa potrebbe buttarsi nel progettare la cover, in effetti è una buona idea.
Vedi?
Magari sì. Anche qualche soprammobile, magari non enorme, insomma, però...
Però sì, uno sfizio te lo puoi togliere.
Bene.
Se volete maggiori informazioni, se siete interessati o se volete addirittura acquistarlo, potete trovare tutto
ciò... No, mandateci a noi soldi e poi chiaramente...
Vabbè, ovviamente, però se proprio non volete...
Lo schema Ponzi insegna, mandateli a noi.
Bravissimo, come sei piazzato oggi.
Piazzato.
E beh, se non volete passare attraverso di noi, vi do comunque il link per maggiori informazioni, che è http://store.makerbot.com, dove potete trovare tutte le news sul Replicator e sul Replicator numero 2.
Beh dai, mettetevi da parte $1,500 e via, l'ho comprato.
Beh, io adesso, non abbiamo deciso che canzoni ascoltare, però a me piacerebbe ascoltare I Fought the Law, se per te non è un problema.
Fantastica.
Bene.
The Clash, I Fought the Law. Bentornati. Dopo aver ascoltato I Fought the Law, ci rifacciamo sempre lo schema Ponzi. Sì, sì, grandi Clash. Spero vi piaccia tutta la musica che stiamo mettendo, Fra.
Ah, beh, io... a me piace un sacco.
Perfetto, non dirlo a me, che l'ho scelta io.
Vedi.
Perfetto. Adesso c'è anche un'altra grandissima rubrica che personalmente ci piace tanto.
Già.
Perché, chiaramente, essendo studenti del Politecnico, non potevamo lasciare il Politecnico fuori da questa trasmissione. E infatti da qui è nata l'idea di andare in giro, no? Con un microfonino, col cellulare, a registrare piccole interviste. E soprattutto partiamo con un nuovo gioco.
Insomma, se vedete un pazzo in giro per il Politecnico con questo microfono...
Offritegli il caffè, offritegli un panino...
Ma comunque andategli incontro perché è uno di noi.
E certo, tanto vi aspetto a braccia aperte. Comunque partirà anche un nuovo gioco con questa trasmissione, ed è il gioco del proverbio. E voi direte, sì, il gioco è il proverbio, cosa dobbiamo dire un proverbio? Eh no, il gioco sta tutto nel tradurre un proverbio. che verrà detto dagli studenti del Politecnico che intervisteremo nel loro dialetto. Come prima puntata abbiamo un dialetto sardo. Ok? Un proverbio sardo della mia terra. Quindi mi raccomando, non è tanto difficile da indovinare. Ne abbiamo... Chi ho intervistato ne ha scelto uno proprio facile, per mettervi a vostro agio.
Quindi ascoltate le parole del nostro intervistato, preparatevi la risposta e dopo vi daremo i contatti per giocare con noi.
Perfetto, bravo Fra. La possiamo mandare?
Sì, certo, siamo okay. Prontissimi.
Vai col contributo.
Vai.
Ciao Francesco, benvenuti alla nostra prima intervista del nuovo programma per questa stagione e oggi avverrà con Alberto, uno studente di ingegneria iscritto al Politecnico. Ciao Alberto.
Ciao Weird Inside.
Beh, allora dunque, hai qualcosa da dire? Qualcuno da salutare? Qualcuno contro cui sfogarti? Insomma, qualunque cosa tu voglia dire, questo è il microfono, tieni.
Volevo semplicemente salutare il grandissimo uomo pizza del bar Ambrogio.
Ok, nessun altro?
No, no, no.
Ok, perfetto. Prima di finire l'intervista però devi dirci, siccome ho notato che non sei chiaramente di Torino, sembra che tu abbia l'accento sardo, confermi?
Orgogliosamente confermo.
Perfetto, allora dovrei dirci un proverbio nel tuo dialetto, perché da questo proverbio poi nascerà il gioco in cui in ogni puntata noi avremo un proverbio di una regione diversa e il gioco sarà appunto nel tradurre il proverbio e scrivercelo al nostro indirizzo in italiano. Perciò, via col primo proverbio e il primo gioco. Alberto, prego.
Pillone che non biccara, ari già biccao.
Ok, grazie mille per il proverbio. Ciao Weird, ciao Francesco, ciao Alberto.
Ciao Weird, alla prossima.
Bene, ricordiamo quindi l'indirizzo mail.
Ci penso io. Allora, il nostro indirizzo mail, nuovo di pacca, ancora il fiocco, weirdinsideoq, come onde quadre, @gmail.com. Mi raccomando, weirdinsideoq, tutto attaccato, tutto minuscolo chiaramente.
Perfetto. Fra, io ti saluto, saluto chi ci ha ascoltato.
Ricordiamo tutti i nostri, anche dove possono ascoltarci i nostri ascoltatori.
Ah, certo, certo.
Oltre alla diretta potete ascoltare i nostri podcast su www.ondequadre.polito.it. Andate nella sezione podcast e cercate sotto la lettera W la nostra trasmissione Weird Inside.
Weird Inside. E io saluto il carissimo Franz.
E direi che ci sentiamo alla prossima puntata.
Ciao ragazzi, alla prossima.
See you.